Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Barbara Valmorin legge I ragazzi della Via Pal di Ferenc Molnar, traduzione di Ignazio Balla e Alfredo Ieri.
Boca prese a braccetto Gareb e insieme si avviarono per la strada lunga. Cele, l'elegantone, era rimasto presso il dolciere ed essi sentirono che diceva all'italiano, con triste rassegnazione e con la voce accorata del ribelle sconfitto. «E va bene. Se ormai tutto costa due soldi, mi dia due soldi di torrone». Cele aprì il suo bel portamonete verde. Il dolciere sorrise e forse pensò a quel che poteva succedere se egli, il dì dopo, avesse portato il costo del torrone e del rimanente a tre soldi. Ma se pensò a questo modo, la faccenda dovette apparirgli nell'alone di un sogno, null'altro che un sogno. Su per giù, come se uno sognasse che di punto in bianco il valore di un fiorino si moltiplicasse per cento. Con la minuscola accetta diede un colpo secco al blocco del torrone e la scheggia che ne derivò la mise su un pezzetto di carta. Cele guardò la scheggia con un po' di amarezza. «Ma è più piccola delle altre volte», protestò. L'altro, fatto insolente dal suo stesso successo commerciale, rispose sogghignando. «Costa di più, dunque devo darne di meno». Si era già voltato verso un altro cliente che, istruito dalla scenetta a cui aveva assistito, aveva già pronti in mano i due soldi. Il venditore, così, riprese l'operazione di taglio. Con bizzarria di gesti e vibrando la scure sulla dolce massa biancastra, egli pareva il gigantesco carnefice delle favole medievali che con una mannaia lunga un palmo decapita creature umane minuscole con la testa non più grossa di una nocciolina. «È una vergogna», si sfogò Cele rivolgendosi al nuovo cliente. «Faresti meglio a non comprar nulla. Non capisci che è uno strozzino?» E si ficcò in bocca il torrone tutto quanto, compresa la carta che v'era rimasta appiccicata, perché se la carta non si poteva lì per lì staccare, la si poteva tuttavia leccare. «Aspettatemi!» gridò verso Bocca e Gareb, e si mise a correre per raggiungerli. Li raggiunse all'angolo e con loro infilò la via Pipa. Procedevano tutte e tre a braccetto, Bocca in mezzo, intento a spiegar qualcosa, calmo, serio, come di solito. Aveva 14 anni e poteva ancor dirsi a guardarlo in viso un fanciullo o un adolescente appena, ma se parlava, subito gli si sarebbero dati alcuni anni di più. La sua voce era profonda, tranquilla, seria, e quel che diceva era come la sua voce. Raramente gli uscivano di bocca delle sciocchezze. Si capiva che non era portato per niente alle monellerie e al gusto delle birichinate. Non si immischiava mai nei piccoli litigi e si rifiutava persino di far da giudice se a ciò lo invitavano. Si rendeva conto che dopo la sentenza uno dei litiganti rimane sempre amareggiato e riversa questa amarezza sul giudice. Tuttavia, se la disputa, inasprendosi, assumeva proporzioni tali da minacciare di finire dinanzi ai professori, allora egli interveniva per persuadere e quindi per rapacificare. E alla fine il pacere non corre mai il rischio di attirare su di sé il rancore dei contendenti. Insomma, Boca era in tutto e per tutto un ragazzo assennato e saggio. Facile prevedere che nella vita, anche poniamo senza salire molto in alto, egli avrebbe saputo tener con onore il suo posto. Per rincasare, Boca, Cele e Gareb piegarono in via Kestelec. In questa strada piuttosto stretta, il sole splendeva dolcemente. Dalla manifattura dei tabacchi, che occupava tutto un lato della strada, veniva un leggero ronzio. Sulla via c'erano in quel momento due persone sole, Konakos e il biondino Nemeshek. Non appena Konakos scorse i tre a braccetto, si cacciò tutto felice due dita in bocca ed emise un fischio così potente da parer che fosse il fischio di una locomotiva. Era una sua specialità, quel fischio. non v'era chi potesse gareggiare con lui in tutta la quarta ginnasio. Anzi, diciamo meglio, non esistevano che pochissimi nella scuola intera che sapessero fare quel fischio da cocchiere. Forse soltanto Cinder, presidente del circolo letterario degli studenti, sapeva fischiare con altrettanta potenza. Ma Cinder, da quando era stato eletto presidente, aveva rinunciato alle sue esibizioni senza più osare di mettersi le dita in bocca. Chiaro che ciò sarebbe risultato incompatibile con la dignità della sua carica, per la quale egli, nel pomeriggio di tutti i mercoledì, aveva il diritto di star seduto in cattedra accanto al professore di lettere. Konakosh, dunque, fece sentire uno dei suoi celebri fischi. I tre ragazzi raggiunsero lui e il biondino, e tutti insieme stettero in gruppo in mezzo alla strada. Konakosh si rivolse a Nemecek e gli chiese: «A loro non l'hai detto ancora?» «No», rispose il piccolo Nemecek. Gli altri domandarono in uno stesso momento: «Che cosa?» Invece del biondino rispose Konakosh: «Anche ieri, al museo, hanno fatto Einstand». «Chi?» «I Pastor. I due fratelli Pastor». Seguì un lungo silenzio. Bisogna sapere che la parola tedesca Einstand ha un significato tutto speciale nel gergo dei ragazzi budapestini. Quando un ragazzo ne sorprende un altro, più debole di lui, a giocare alle palline o ai pennini e vuol portargli via ogni cosa, ecco che pronuncia la parola Einstand. Con questa brutta parola tedesca, il ragazzo più forte dichiara che le palline e quant'altro diventano un suo bottino di guerra, ed è pronto conseguentemente ad adoperare anche la forza contro chi volesse opporglisi. Perciò la parola Einstand è in un tempo solo dichiarazione di guerra e proclamazione di stato d'assedio, affermazione di violenza, di pirateria, insomma, il diritto del più forte. Celle fu il primo ad aprir bocca. Il delicato Celler esclamò inorridito: «Hanno fatto Einstand?» «Sì, sì», confermò il piccolo Nemecek con una cert'aria di importanza, accorgendosi dell'impressione che la notizia aveva prodotto sui tre compagni. Gereb proruppe: «Ormai non è più possibile sopportare affronti simili. È un bel pezzo che io dico che bisogna far qualcosa, ma Boca storce sempre la bocca. Invece, se non ci muoviamo, quelli finiranno per picchiarci, ve lo dico io!» Konakosh si ficcò due dita in bocca. Si accingeva evidentemente ad esprimere con un gran fischio la contentezza di cui si sentiva invaso, perché lui era sempre pronto ad aderire con entusiasmo a qualunque movimento rivoluzionario. Boca gli tenne ferma la mano. «Non frastornarci!» gli intimò. Poi, serio, serio, Boca domandò al biondino: «Dunque, com'è andata questa storia? Quando è successo?» «Ieri, nel pomeriggio». «Dove?» «Al museo». I ragazzi chiamavano così il grande giardino del Museo Nazionale. «Raccontaci com'è andata con esattezza. Proprio quel che è successo. Perché se dobbiamo far qualcosa contro di loro, è necessario sapere la verità precisa». Il piccolo Nemecek era tutto eccitato, sentendosi nella parte di protagonista in un avvenimento di molta importanza, cosa che gli capitava rarissimamente. Non contava niente per nessuno. Era come il numero uno che, moltiplicatore o divisore, non modifica il risultato di un'operazione aritmetica. Non c'era chi gli badasse. Appariva insignificante, così piccolo, magro, debole. Proprio per questo, forse, era il più indicato a fare la parte della vittima. Quando Nemecek prese a raccontare, i ragazzi, accostando le teste, gli si strinsero intorno. «Dunque», disse, «appena dopo desinare, siamo andati al museo, Weiss, io, Richter, Kolnai e Barabash. Prima volevamo giocare a palla in via Esternasi, ma la palla era di quelli dell'istituto tecnico e non ce l'hanno voluta prestare. Allora Barabash ha fatto questa proposta: andiamo al museo e lì potremo giocare alle palline addosso al muro. Così siamo andati tutti al museo e abbiamo cominciato a giocare alle palline proprio sotto il muro dell'edificio. Ciascuno di noi, questo era il gioco, doveva tirare una pallina e se riusciva a colpire una di quelle che erano già sul terreno, tutte le palline diventavano sue. Tiravamo uno dopo l'altro. Vicino al muro c'erano già 15 palline e fra queste due più grosse di vetro. A un tratto Richter esclama: «Siamo fritti! Vengono i due pastor!» E infatti dall'angolo abbiamo visto spuntare i due pastor. Venivano avanti a testa bassa, con le mani in tasca, e così lentamente che tutti ci siamo proprio spaventati. Non contava molto che fossimo in cinque, perché quei due sono tanto forti da averla vinta anche con 10 come noi. E del resto non si poteva neanche dire che noi fossimo in cinque, perché appena c'era in aria qualche guaio, Colnai si mette le gambe in spalla e Barabash fa lo stesso, e così potevamo considerare d'essere in tre. E se eventualmente avessi anch'io tagliato la corda, allora sarebbero rimasti soltanto in due. E se eventualmente fossimo scappati tutti e cinque, anche questo non sarebbe servito a nulla, perché i pastor corrono più forte di tutti i ragazzi del museo e ci avrebbero preso. Dunque, come dicevo, loro si avvicinavano sempre di più e guardavano con insistenza le palline. Allora ho detto piano a Connai: «Credo che a quei due facciano gola le nostre palline». Di noi il più intelligente è stato Vetz. Lui ha visto subito bene. Ha detto: si avvicinano, se non tornano indietro vedrete che verrà fuori un Einstein bello e buono». Io però pensavo che ci avrebbero lasciati in pace, perché noi mai, proprio mai, non gli abbiamo fatto niente di male. E difatti, da principio sono rimasti quieti e guardavano come si giocava. Colnai ha creduto bene di sussurrarmi: «Senti, Nemecek, smettiamo e andiamocene». «Ah, bravo, voleva smettere lui». Ho dovuto rispondergli: «Vuoi smettere ora che hai tirato e hai sbagliato e fra poco tocca a me? Se vinco, ecco, possiamo anche smettere». Dunque toccava a Richter prima di me. Niente di fatto. Cilecca, perché Richter stava guardando i pastor con la coda dell'occhio e la mano gli tremava dalla paura. I due pastor seguitavano a star fermi con le mani in tasca. Venuto il mio turno, un bel lancio e la vittoria. Avevo vinto. Tutte le palline erano mie. Ho fatto per raccoglierle, saranno state una trentina, ma improvvisamente uno dei pastor, il più piccolo, mi balza davanti e grida: «Einstein!» Mi volto e vedo Colnai e Barabash che scappano. Weitz era ancora appoggiato al muro, pallidissimo. Richter pareva ancora indeciso, scappare o rimanere. Io tento con le buone, dico: «Scusate, ma non vedo che diritto abbiate di fare così». Come se avessi parlato al vento, perché il maggiore dei pastor stava già raccogliendo le palline e se le metteva in tasca. L'altro mi prende per il petto e tirandomi la giacca urla: «Non hai sentito, Einstein?» Si capisce che dopo tutto questo neppure io ho detto parola. Weitz, lì al muro, s'era messo a frignare. Colnai e Barabash dall'angolo del museo stavano spiando, curiosi di vedere come sarebbe andata a finire. E come doveva finire? I due fratelli, raccolte tutte le palline, se ne sono andati senza dire neanche una parola. Ecco, questo è tutto. «Inaudito!» proruppe Gereb indignato. «Rapina bella e buona!» considerò Cele. Konakosh emise un fischio per annunciare il sopravvenire del vento di battaglia. Boca se ne stava zitto, certo, riflettendo. Tutti guardavano a lui, ansiosi di sapere che cosa avrebbe detto in un avvenimento di quella portata, perché da mesi e mesi si lamentavano d'altri fatti senza che egli desse loro ascolto. Però stavolta L'ingiustizia era così sfacciata che anche Boca non poté sopportarla nel suo intimo. «Ora», disse, «andiamo a desinare. Nel pomeriggio ci incontreremo al campo e discuteremo. Convengo anch'io che ci troviamo di fronte a un sopruso insopportabile». Questa dichiarazione piacque a tutti. Boca in quel momento era bellissimo. I ragazzi guardavano con vero affetto quel suo volto intelligente e gli occhi neri da cui si sprigionavano lampi bellicosi. L'avrebbero voluto baciare per l'indignazione della quale non faceva mistero, finalmente. Si avviarono di nuovo verso casa. La campana di una chiesa del rione Joseph suonava allegramente. Il sole splendeva, tutto appariva bello e gioioso. Grandi avvenimenti si preparavano per quei ragazzi. In ognuno di essi avvampava il desiderio dell'azione e tutti erano ansiosi di conoscere che cosa sarebbe accaduto. Perché, se Boca si era espresso in quei termini, qualcosa doveva pur succedere. Andavano adagio verso il viale Hullo. Konakosh era rimasto indietro con Nemecek. Quando Boca si volse a guardarli, vide che si erano fermati davanti a una finestra del seminterrato della manifattura dei tabacchi. Sul davanti vi era depositato uno spesso strato giallo di polvere di tabacco. «Tabacco da fiuto!» gridò Konakosh tutto contento. Al grido di contentezza di Konakosh fece seguire uno dei suoi fischi tremendi, dopo il quale si ficcò nel naso un pizzico della polvere gialla. Nemecek si mise a ridere di gusto, poi, come uno scimmiotto, allungò anche lui la mano e annusò la polvere dalla punta delle sue dita magroline. Starnutendo, proseguirono tutti e due sino al termine della via, felici della loro scoperta. Konakosh starnutiva a gran colpi tonanti come un cannone. Il biondino invece starnutiva sbuffando come un porcellino d'India quando lo si stuzzica, e starnutendo, ridendo, correndo, sentivano una così viva gioia da dimenticare persino la grande ingiustizia che, anche secondo il giudizio di Boca, del calmo e sereno Boca, rappresentava un sopruso davvero insopportabile.
Barbara Valurin ha letto I ragazzi della Via Pal di Ferenc Molnar, a cura di Fabiana Carovolante e Anna Antonelli, il terzo anello @rai.it. La lista dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.